E dal Borussia Mönchengladbach negli anni 90 arrivò anche un giocatore che è stato capitano poi del Bayern Monaco e anche della nazionale tedesca, come Stefan Effenberg, tanto così per citare e tornare a una Marcord. Però, visto che stasera c'è l'Inter, lui è un emblema dell'interismo e dei colori nerazzurri. Per me è sempre una bandiera, poi ognuno la pensa come vuole. Sto parlando di Riccardo Ferri. Ciao Riccardo,
ciao,
buonasera, ben
trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie della presentazione. Anche mia mamma mi avrebbe presentato.
Io ti conosco da tanti anni come che sei una persona equilibrata, che comunque all'Inter nel cuore e che c'è sempre un momento di spazio nella tua giornata per parlare di Inter.
Allora Riccardo, io mi fermerei qua, nel senso la conversazione può finire qui.
È sufficiente.
No. Anche se purtroppo Riccardo, siamo a vivere un'altra stagione che sarà tribolata per questo coronavirus che anche oggi toglie all'Inter un altro giocatore importante come Hakimi.
Purtroppo io l'ho detto anche con amici, mi sono confidato, questo sarà un campionato che premierà la squadra indubbiamente che avrà più qualità all'interno della rosa, ma anche la squadra che riuscirà non solo sotto il punto di vista tecnico-tattico ad essere superiore, ma che riuscirà ad avere meno contagiati, perché è indubbio che ci sono delle gare che sono gare da spartitraffico e nel caso in cui tu ci arrivassi con giocatori importanti fuori dalla rosa e messi in quarantena, è indubbio che la squadra e l'organico si indebolisce, quindi sarà importante anche questo fattore, che è un fattore legato a dei rischi che purtroppo non sono calcolabili per nessuno.
Certo. Infatti in tutto questo, Riccardo, quando si sente o si legge parlare di campionato falsato, a me vengono un po' i brividi, perché insomma io credo che già per il mondo del calcio riuscire in un contesto come questo ad andare avanti sia il più grande e l'unico successo da proteggere quanto
sfida,
più possibile. Sì. È ovvio che poi ci sono delle situazioni in cui una squadra può essere purtroppo più colpita, meno colpita, ma io credo che già il fatto che ad esempio ci sia questa 3 giorni europea sia già un successo, quindi ci sia solo da tenerselo stretto, no? Alla fine.
Sì, e poi però ci sono delle cose molto discordanti, sono molto d'accordo con quello che tu hai appena detto. Discordanti nel senso che ieri sera, vedendo un attimino, facendo un po' zapping sulle partite, ho visto per esempio che il Rennes giocava in casa, in Francia.
Sì, hai ragione.
E c'era un sacco di gente dietro la porta, c'era molto...
Senza mascherina, tra l'altro.
No? Senza mascherina e nulla. Poi switchavi sul Paris Saint-Germain e lì non c'erano tifosi, c'erano veramente tifosi contati e gestiti diversamente. Quindi
poi
insomma,
vai a Kiev e comunque Riccardo, esatto, vedi che però c'era il giusto pubblico, perché c'erano, mi sembra, 15-18.000 persone su 70.000. Quindi non c'è omogeneità in questa cosa.
Esatto, quindi anche l'UEFA, in questo caso anche la FIFA, deve entrare in maniera molto molto rigida e dettare dei protocolli che debbono essere rispettati da tutti, perché è indubbio che se dovessero passare il turno queste squadre ci sarebbe un altissimo rischio di contagio rispetto ad altre partite che vengono gestite magari con un protocollo diverso. Sì. Queste sono le cose un po' discordanti in Europa, mentre per quanto riguarda l'Italia siamo tutti abbastanza in linea e cerchiamo di andare avanti con tutte le difficoltà che abbiamo detto prima.
E purtroppo diciamo questa è una ruota che gira, perché in Italia è cominciato con il Genoa, no? Con tutti i contagiati, se poi noi stiamo guardando, no? Pensiamo stasera all'Inter che ha dei giocatori fuori per contagio da coronavirus, però dobbiamo anche guardare, allargare il nostro sguardo oltre i confini e pensare che per esempio domani c'è una partita di Europa League in cui una squadra, la ZD Alkmaar, va a Napoli con 13 giocatori che stanno a casa perché sono positivi al coronavirus, però giocano uguale, cioè quindi purtroppo oggi a me, domani a te, qui troveremo dei momenti nei quali tutti avranno la disponibilità dei propri giocatori, ma anche dei momenti nel quale ci sarà una sorta di emergenza totale per 15-20 giorni, perché questo è il problema.
Sì, adesso è vero, però sentivo parlare, non so se questo riguarda appunto il protocollo, dipenderà molto dall'ASL di Napoli, questo fattore che tu hai appena citato, perché è vero che vengono con altri giocatori, però è vero anche che gli stessi hanno condiviso nell'ultimo periodo gli spazi, spogliatoi, campo, allenamenti con tutti gli altri che adesso risultano positivi. Quindi insomma c'è veramente da alzare bene l'attenzione sui particolari, perché altrimenti ci troveremo sicuramente a dover prendere anche nel calcio purtroppo delle misure restrittive.
Sì.
Riccardo, facendo un piccolo passo indietro e tornando un attimo al derby, io, è ovvio che insomma nel 2020 parlare di moduli significa semplicemente parlare di numeri senza poi concentrarsi su quello che si vede in campo e sull'applicazione da parte dei giocatori dei vari ruoli e dei vari compiti assegnati dall'allenatore. Però io su questa fase difensiva dell'Inter, al di là poi dei singoli, qualcosa, anche se Conte nell'ultima conferenza stampa ha detto noi difendevamo così l'anno scorso e così difendiamo quest'anno, però al di là del Kolarov che è stato preso di mira per la prestazione nel derby, è un Inter che almeno in queste prime gare l'equilibrio non l'ha mai trovato. Cioè, credi che possa arrivare fino in fondo con l'idea di concedere qualcosa perché tanto uno in più degli altri lo facciamo?
No, credo che con questo concetto nessuna squadra ha mai vinto il campionato in precedenza.
È vero.
Neppure l'Atalanta, che l'anno scorso ha fatto tantissimi gol rispetto anche alla Juventus. No, io credo che l'equilibrio sia una parte integrante di quella che è l'andamento di una stagione di una squadra che riguarda sia a livello nazionale che internazionale. Io penso che l'Inter rispetto all'anno scorso ha solamente una variante, che attacca con più uomini. Uh-huh. Ovviamente oltre ad avere gli esterni che sono sicuramente in quell'occasione, c'era Perisic da una parte e Hakimi dall'altra, sono due ali diciamo di raccordo più che due esterni che possono fare anche la fase difensiva. Probabilmente Hakimi la fa meglio rispetto a Perisic, però è indubbio che quando poi vieni preso in ripartenza, se perdi già i due esterni o uno e mezzo di loro, è chiaro che la difesa va in difficoltà. Io ho sentito un sacco di pareri su Kolarov. Io non credo in un capo espiatorio. Io credo che se la squadra riesce a coprire bene, anche Kolarov ha la possibilità poi di trovare gli spazi giusti per potersi rendere utile alla squadra, sia quando è in possesso di palle, questo lo fa sempre, l'ha fatto anche in quell'occasione, ma soprattutto quando deve difendere. È chiaro che se difende a campo aperto anche per lui diventa difficile, come nell'occasione anche del gol di Ibrahimovic. Sia lui che De Vrij si sono fatti attrarre da Leao che saltava D'Ambrosio e non hanno sentito l'uomo, come succedeva anche in passato. In quell'occasione devi porti tra uomo, palla e porta. Mm-hmm. Né uno né l'altro l'ha fatto, quindi io insomma, se devo fare un appunto lo farei in quell'occasione, ma per il resto hanno subito indubbiamente delle ripartenze che rendendoli un po' isolati dal gruppo li mettevano in difficoltà.
Riccardo, io faccio due domande in una e ti chiedo, insomma, vista anche la tua grande esperienza e quanto conosci bene l'ambiente nerazzurro, che sta succedendo? Perché la gestione di Skriniar e anche la gestione di Eriksen oggi non possono non essere due problemi per l'Inter, perché Skriniar comunque è stato preso per essere un titolare e alla fine, ora guardiamo poi se naturalmente giocherà e quali saranno le chance che gli vengono date, però gli vengono preferiti comunque nella gerarchia di base altri giocatori. Ed Eriksen, cioè, non può fare un ruolo all'alta fine, cioè non può entrare a 20-25 minuti dalla fine. E quindi ti chiedo il tuo pensiero su queste due situazioni.
Allora, per quanto riguarda Skriniar, io credo che piano piano, perché conosco anche un po' il giocatore, piano piano si ritaglierà uno spazio, perché è indubbio che le qualità che aveva dimostrato nel recente passato non possono essere svanite così. È chiaro che giocando a tre è indubbio che lui è quello che, giocando esternamente rispetto a De Vrij, può andare maggiormente in difficoltà, perché è comunque un centrale, no? E poi non dimentichiamo che magari non è nell'indole, nella filosofia di Conte, può essere che in determinate partite si possa giocare anche a 4. E quindi in una stagione così lunga e così tribulata sotto tutti i punti di vista, io credo che un giocatore come Skriniar, visto considerato che non c'è più Godin, è giusto anche recuperarlo nella rosa e dare a lui la possibilità di potersi mettere in mostra. Per quanto riguarda ma avevi detto
Eriksen.
Eriksen, io credo non credo che uno debba assolutamente ritagliarsi uno spazio in squadra a meno che non se lo guadagni. Io credo che lui stia lavorando molto e anche bene durante gli allenamenti, ma in questo momento non è il giocatore che accende la luce, non è il giocatore che ti dà qualcosa in più, non è il giocatore che ti strappa in determinate situazioni la partita, non è il giocatore che ti fa le due fasi, quindi probabilmente manca ancora qualcosa che deve ritrovare. Nel gioco di Conte c'è bisogno di un giocatore che abbia queste caratteristiche, che abbia comunque la capacità, e l'abbiamo visto anche in altre squadre dove ci sono giocatori di qualità e in posizione che occupa anche Eriksen, sono tutti giocatori che fanno le due fasi nella stessa maniera, non si risparmiano. Quindi in questo momento probabilmente, non dico che è colpa di Eriksen, perché assolutamente no, però lui deve fare qualcosa in più per potersi guadagnare questo posto e questa fiducia del tecnico. Io penso che quando arrivi all'Inter, quando arrivi nelle grandi società, al di là del nome che porti, poi l'allenamento è quello che muove un po' il mercurio, no? Come si può dire. Quindi se riesci a muoverlo bene e a tirare l'attenzione dell'allenatore, vuol dire che stai facendo bene. In questo momento io non ho ancora visto una partita dove lui entra ed è determinante, dove lui entra e riesce a fare la differenza, dove lui entra e ti fa il penultimo passaggio importante, o ti dà una palla di prima in profondità, vede l'azione prima. Mi sembra ancora un po' ancora macchinoso, che non è ancora l'Eriksen che conoscevamo.
Riccardo, qualora questo click nelle prestazioni di Eriksen non dovesse avvenire da qui al mercato di gennaio, per il bene dell'Inter, di Conte, dei conti anche e del bilancio del club, per lo stesso giocatore, credi che sarebbe corretto fare una valutazione anche e proprio nel mercato invernale sul futuro di Eriksen?
Ma io sono sempre stato molto restio a dare delle indicazioni su ipotesi di 3 mesi in avanti, 2 mesi e mezzo, quello che è. No, io credo che il campo, come ho detto prima, è testimone di quello che tu sei, quello che tu puoi dare e delle garanzie che ti puoi dare a una squadra, a un allenatore e ai tuoi compagni. Lui ha questa possibilità ogni giorno, quotidianamente, di mettersi in mostra lì. Quindi c'è ancora la possibilità per recuperare. È certo che tutti ci aspettiamo da lui, come ho detto prima, qualcosa in più, ecco, non il compitino, non il passaggio scontato in orizzontale, non il fraseggio che ci possono fare altri giocatori. Ci aspettiamo un qualche giocata che dice: ah, però, questa è una giocata da Eriksen, ecco, questo manca ancora, lo aspettiamo, diamogli modo di potersi mettere di nuovo in mostra.
Riccardo, ultima domanda per quanto mi riguarda, te la faccio proprio sul valore dell'Inter. Ci siamo interrogati tanto quest'estate, no? La Juve prende Pirlo, esonera Sarri, ha difficoltà sul mercato, alla fine prende Chiesa, però con un allenatore nuovo. L'Inter aveva preso Hakimi, ha fatto delle operazioni molto calcolate, ha rafforzato ulteriormente la propria rosa. Ecco, tu sei d'accordo? Io almeno ho questo pensiero, che per me oggi l'Inter è una squadra da scudetto, cioè se non è la più forte per l'organico, comunque è una squadra che può lottare tranquillamente con la Juve per lo scudetto. Vorrei sapere il tuo parere.
Sì, no, ma è strutturata per poter vincere il campionato, è strutturata per riuscire a fare un percorso importante anche in Champions League, interrotto l'anno scorso, ma poi dopo continuato molto bene in Europa League. Una squadra che ha fatto esperienza anche lì. No, ma è indubbio che gli arrivi e il fatto che comunque veniamo da un'annata dove i giocatori hanno potuto, la gran parte dei giocatori, potuto assimilare quelle che sono le nozioni del mister e entrare un po' nel mood, no, che vuole Conte, questo senso d'appartenenza, questo fatto di dire sempre, ragionare con noi e non con io. Ecco, tutte queste cose, ci sono tanti giocatori che hanno avuto Conte anche in passato, ma soprattutto ci sono giocatori che sono abituati a giocarsi titoli, di giocarsi finali di Champions League o comunque essere protagonisti sul campo nazionale e internazionale. Quindi c'è un bagaglio di esperienza all'interno dell'organico che in questo momento non può far sì che l'Inter si possa nascondere nell'essere ambiziosa, nel voler centrare un obiettivo importante.
Riccardo, nel salutarti, l'ultima considerazione è questa Champions, questa Europa League, che si concluderanno nel 2021, comunque vada, ci porteranno ad 11 anni almeno senza un titolo di un'italiana in una competizione europea. Si resta ancora fermi al palo, al triplete dell'Inter, alla Champions League del 2010. Hai la sensazione che quantomeno a livello di gap con le big europee, ma anche di approccio alle competizioni europee, qualcosa stia cambiando nel calcio italiano, o ci vedi ancora un po' di ritardo e quindi un po' di difficoltà che ormai, insomma, è appurata da parte delle nostre squadre a far bene anche in Europa?
No, io invece ho visto una crescita negli ultimi anni. Adesso è inutile stare sempre a prendere l'esempio dall'Atalanta, ma è palese che l'Atalanta è una squadra che arriva da stagioni dove piano piano, step by step, come si suol dire, è riuscita a ritagliarsi uno spazio da big in Italia e da big anche in Europa, perché comunque è una squadra rispettata anche in campo internazionale, perché all'interno ha sicuramente un meccanismo dei giocatori che anche su certi palcoscenici riescono a non farsi venire la tremarella, come si suol dire. In termini tecnici non gli viene il braccino.
Certo.
No, io credo che noi a livello italiano siamo molto cresciuti. Abbiamo, a mio avviso, quest'anno anche il Milan, secondo me è una squadra che può fare molto bene anche in Europa. La stessa Lazio, che ha acquisito anche lei molta esperienza. Secondo me siamo cresciuti da questo punto di vista. Sia la Juventus che l'Inter e anche il Napoli hanno avuto, come abbiamo detto prima, oltre all'Inter anche il Napoli, ovviamente hanno avuto modo di confrontarsi in Europa e sanno quali sono i livelli, no, che ci sono quando vanno a incontrare squadre titolate. Però dobbiamo mettere anche in preventivo che lo stesso Barcellona, anche il Real Madrid, nello stesso tempo hanno avuto dei leggeri cali, no?
Certo.
Dal punto di vista della pila a livello internazionale, sono cresciute altre squadre. Quindi, e non ultima il Liverpool, che sembra che sia sparita, ma che comunque è ancora viva e vegeta. Quindi al di là Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain, che l'anno scorso ha fatto un straordinario percorso in Europa, pur non vincendo, ma che comunque è una squadra che in dubbio è una squadra piena di qualità, di giovani di altissima qualità internazionale.
Riccardo, grazie mille.
Ciao Riccardo, un abbraccione.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Riccardo, buon lavoro. Grazie a te.